uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon martedì, bentornati a The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti e con me The Angels, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi, buongiorno.
Buongiorno.
Quasi seria. Ho iniziato quasi seria, guarda questa voce. Buongiorno, miei cari ascoltatori.
Molto impostata.
In realtà
a noi fare i pazzi, allora.
A voi fare i pazzi. Stavo per fare una battuta, ma non la faccio perché sono magnanima e questa l'avrebbe fatta Federico con Angela. Io me la risparmio. Si parla di giovani. Di giovani come Harrison Ford.
Un bambino praticamente. Ecco, che però ha detto: sì, sto per interpretare per la quinta volta Indiana Jones, avevo paura, non ce la farò, e poi figurati se mi entrano gli abiti di scena. E invece gli hanno mandato i vecchi costumi, che sono là, probabilmente ce n'è una serie tutta uguale, perché al ritmo delle scene che fa di azione se ne romperanno uno ogni 5 minuti. Comunque gli hanno mandato i costumi con le vecchie misure e lui felicissimo perché ci è entrato a perfezione.
Ma sì,
ma noi siamo ancora più felici. È un figurino, noi siamo ancora più felici, sì, per la notizia che è arrivata, vero Angelo?
Sì, che il film di Indiana Jones verrà girato anche in Italia, cioè non tutto ovviamente, una parte del film verranno svolte in una parte delle riprese verranno svolte in Sicilia.
Quindi per chi non va a Cannes a luglio, tutti in Sicilia.
Tutti in Sicilia. E oltretutto con un cast di tutto rispetto, perché oltre a Harrison Ford, che io sono veramente molto, adesso detto tra noi, molto curioso di vedere che cosa gli fanno fare, cosa riesce a fare e quanto credibile sarà. Sarà molto ironico, di sicuro. Per forza.
Beh, per forza. Deve tirar fuori tutta l'ironia di Sean Connery, padre
esatto,
di Indiana Jones, esatto, e trasformarsi, cioè, in quello.
Anche perché oltretutto il film è scritto da Jonathan Kasdan, George Lucas, Philip Kaufman e David Koepp, quindi c'è una cosa a 8 mani, di cui almeno 4 molto ironiche e molto taglienti, quindi potrebbe essere una cosa divertente, sarà divertente. E insieme a Harrison Ford ci sarà Phoebe Waller-Bridge, ormai lanciata verso il successo siderale hollywoodiano, che noi amiamo tantissimo, e anche Mads Mikkelsen.
Ma Mads, nonostante la zeppola, perché quando parla in inglese non si sa com'è possibile, lui quando recita non ce ne si accorge, ma quando parla normalmente incredibilmente spunta questa S così, che non gli fa perdere appeal, però comunque c'è. Ecco,
però che radiofonicamente è un po' fastidioso.
Sì, perché sì, parlare così è complicato.
Sì, gli attori sono veramente degli strani animali, lo possiamo dire, perché riescono a superare, quando sono di fronte alla macchina da presa, qualsiasi difetto, no? Ci sono attori che nella vita di tutti i giorni sono leggermente balbuzienti e invece poi si rivelano degli attori proprio straordinariamente presenti a se stessi. Ecco, lui ha la zeppola e riesce a dominarla. Ecco, bisogna mandare da lui a lezione Silvio Muccino. Chissà che si tolga.
E George Bush.
Un po' se l'è già tolta.
No, era una battuta. Perdonatemi.
No, anche George Bush, ve lo ricordate, faceva questi discorsi e dicevo io, ma come fanno? Evidentemente la feffe moscia in America non è un issue. Come dire, non è una cosa.
No, probabilmente rispetto ai loro fonemi meno fastidiose che da noi, non lo so. Comunque, tutto questo discorso molto serioso sui fonemi e sulla balbuzie, per dirvi che appunto Harrison Ford sarà nei panni di Indiana Jones in Sicilia nel mese di luglio a girare, noi vedremo un film, se tutto va bene, a luglio del 2022.
Se volete, rapire.
Vuol dire pronto per Cannes.
Ecco.
Che vuol dire pronto per Cannes, esatto. 6 can sarà maggio, sì, insomma, vabbè.
Dai, ancora io non ci
sarà uguale, dai, basta, mi faccio, non mica preso l'abitudine di spostarsi sempre a luglio.
Mi faccio una chiacchierata con sto Covid e gli dico per favore, facci sta quiete a tutti, cioè, non lo dico per, cioè, ti prego, placati almeno in Francia e fagli fa questo festival quando lo vuole fare, perché qua sta veramente, superando ogni limite. E con questa stupidaggine che ho detto, ascoltiamoci un po' di musica e poi parliamo ancora di festival. Fred. Durante questa pausa musicale pensavo che quelli con che purtroppo hanno la zeppola in bocca, come si suol dire, forse non ci ameranno particolarmente, ma poi ho pensato che...
Guarda. Cioè. Ascolta, io ho le remoscia e mi pigliano per i fondelli per queste remoscia da quando parlo, quindi da svariate decine di anni fa, ma no, ma uno lo sa, cioè.
No, infatti, se permettono a te di parlare in radio,
appunto, si siete così magnanimi di lasciarmi parlare in radio,
o a me col
fate
mio...
solo perché quando parlo francese sembro più francese di voi, ditelo, che quella è,
beh, ovvio, quella è... Ecco. Siamo molto arrabbiati con questa.
Poi c'è questo dominio Napulé, che se volessimo iniziare con gli accenti non la finiremmo più.
Non la finiamo più, esatto.
E quindi, allora, l'ho detto prima di fare questa pausa musicale, parliamo di festival, il nostro argomento preferito da bravi Festival Insider. Da che festival iniziamo? Con quali news?
Beh, io vorrei cominciare con il Taormina Film Festival, perché molte sono i motivi per occuparci di questo festival. Prima di tutto stiamo aspettando un'edizione con dei direttori freschi, perché infatti è la prima volta di Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontigia, i quali hanno scelto il presidente di giuria, anzi la presidente di giuria, perché infatti a guidare il gruppo di cinema che dovranno decretare il film vincitore sarà Susanna Nicchiarelli. Ora sappiamo cosa sarà celebrato a Taormina in fatto di concorso, cioè le opere prime e seconde, quindi ci aspettiamo da lei la curiosità, la sensibilità e quella partecipazione che è tipica dei suoi film. I sei film scelti sono di autori esordienti, come ho raccontato, e ci sarà un taglio più autoriale da quello che sappiamo, quindi insomma Taormina è là che ci aspetta e ve ne daremo conto 27 giugno 3 luglio 2021.
Benissimo, e ancora di festival si parla, perché c'è appunto, a proposito di festival estivi, soprattutto una novità dal fronte Ischia Global Fest.
Una novità mica da poco, perché hanno deciso di dare il premio della 19ª edizione, il Social Cinema Award, a un film che non ha vinto niente, cioè a Il mio amico in fondo al mare, My Octopus Teacher, cioè
si è portato a casa un premietto esatto. Tipo l'Oscar, ma chi se ne frega, insomma, saranno molto contenti.
Però, sì, però dai, è anche giusto, perché il festival è dedicato alle location, a quello che ispira il cinema, e in questo caso è mare, ambiente, insomma, mi sembra che abbiano scelto il film giusto per ricordarci il rispetto che dobbiamo avere verso sorella natura, direbbe chi ne sa più di me.
E in più, sempre a proposito di festival, c'è un festival che ho scoperto grazie ad Angela, non il festival ma il premio di questo festival, che è il Ferrara Film Festival, che si terrà dal 20 maggio al 6 giugno, corretto? Che è un premio che si chiama Dragone d'Oro. Adoro, io voglio il Dragone d'Oro, lo dico, ecco, Ferrara Film Festival, se mi stai sentendo, se esiste anche qualche premio giornalistico e affine, voglio sto dragone. Detto questo, a chi va?
Va a Mike Newell. Mike, che è una strana scelta, devo dire, cioè, io sono molto contento, però strana scelta. Mike Newell, regista di Quattro matrimoni e un funerale, tanto per dire un film poco famoso, oppure di Donnie Brasco, oppure di Mona Lisa Smile, oppure di quel capolavoro degli anni 80 assoluto che è stato Ballando con uno sconosciuto.
e che non ha più fatto, si è un po' perso, nel senso, da dopo ha fatto un Harry Potter, ha fatto Harry Potter e Calice di Fuoco, e poi l'ultimo film di Mike Newell è Il Club del Libro e della Torta di Bucce di Patate di Guernsey, che mi sembra già un titolo impegnativo, del 2018, però è un grande del cinema degli anni 80 e 90, 70 e 80 più che altro, anche 80 e 90 diciamo, con Quattro matrimoni e un funerale ci ha deliziato e ci continua a deliziare, perché io non so voi, ma io ogni volta che passa su qualche canale qualsiasi, se c'è, io lo guardo
e va visto, sì, è proprio
io
un obbligo,
io la mano alzata,
metti lì, e perché sono quelle certezze che ti cullano e ti fanno stare bene. E però dobbiamo assolutamente, non so se il Festival di Ferrara farà una premiazione in video, perché io voglio vedere com'è questo dragone. la forma del, no, deve essere, perché è una roba impegnativa, e può essere, beh, cioè io me l'immagino molto una cosa molto affascinante, molto asiatica, non so perché ho questa idea che
sì,
il dragone,
vabbè,
io vado sempre verso l'Asia col pensiero.
E allora ci sono altre novità più artistiche che festivaliere, vero?
Eh sì, le novità artistiche sono due. Una che è stato presentato il manifesto della prossima mostra di Pesaro, arrivata all'edizione numero 57 diretta da Pedro Armocida, e il manifesto omaggia Ladri di biciclette ed è opera di Michele Bernardi. È un manifesto molto bello che ci riporta al grande cinema del passato. Del resto la tradizione di Pesaro è sempre stata quella di unire il nuovo, ma anche dare, come dire, conto di quello che è stato il grande cinema del passato, quindi mi sembra un manifesto perfetto. Invece l'altra notizia più artistica alla quale tu facevi riferimento, sì, è che dal 5 al 13 giugno a Spilimbergo saranno omaggiate le giornate della luce, e parlando di luce è ovvio che si parla di fotografia, e infatti si tratta di una mostra fotografica di Riccardo Ghilardi, il quale nel corso della sua carriera ha fotografato moltissime celebrities. Sì. Ricordo anche che la mostra è curata da Vincenzo Mollica, assolutamente mi ero dimenticata, mi dispiace, viva Vincenzo Mollica. E i ritratti sono tantissimi: Helen Mirren, Barbara Bacher, Willem Dafoe, Jasmine Trinca, Tilda Swinton, David Lynch, il nostro amato Joaquin Phoenix. Beh, insomma, resta solo da andare a Spilimbergo. E poi il volume per far capire la bellezza dei ritratti è edito da Schirà, che è una casa editrice di assoluto valore per quanto riguarda proprio il mondo dell'arte, quindi una garanzia.
Perfetto, quindi avete tante cose da fare e luoghi dove andare in Italia, con festival in presenza e mostre. Noi ancora passiamo ad una pausa musicale e poi entriamo nel magico mondo Disney. Fred. Ecco, ho menzionato la parola Disney perché, ecco, l'avevamo già anticipato io e Angelo qualche settimana fa, ma tra convention e vari sapevamo che ad un certo punto la major si sarebbe scatenata con un film dopo l'altro, e quindi qui ci ritroviamo a commentare le prossime uscite, quelle che dobbiamo aspettarci proprio da un giorno all'altro in questa estate che si sta finalmente forse dispiegando davanti a noi. Iniziamo dalla meravigliosa, e lo dico perché l'ho vista e poi nei prossimi giorni lo commenteremo, Crudelia Cruella con The Emmas, la Emma Stone premio Oscar a interpretare appunto Crudelia, ed Emma Thompson a contrapporvisi come baronessa divina della moda che Mary Streep e Diavolo Veste Prada le fa un baffo.
Oscar pure lei, ricordiamo.
Oscar due volte, anzi, qua proprio.
Perché anche lei quanto a fare boom ci mette un attimo.
Madonna, raga, ma di divine, ecco, poi vi racconterò meglio, però l'incontro, seppur virtuale, con queste due divinità è stato incredibile. Ricordiamo che Emma Stone ha avuto da poco una bimba e stava meglio di noi, anche alla, diciamo, nelle migliori condizioni, quelle da red carpet di Cannes, tanto per nominarlo ogni tanto. E, ma la più meravigliosa ancora era Emma Thompson, con un capello in tailleur che è da fare veramente invidia a tutto e tutte, quindi averceli quei 60 e passa anni così. E allora Crudelia esce il 28 maggio al cinema, oppure su Disney Plus con l'accesso VIP, e in questo caso mai VIP, mai spesa, valsa più la pena. Però secondo me, no, siccome è un set incredibile, esatto, cioè, questo ve lo diciamo, non è un fatto per spingervi alla sala proprio come statement, ma è proprio un consiglio spassionato. Cioè, hanno costruito tipo 130 set, cioè c'è un lavoro di costume designers e di production designers che è di un dettagliato e colorato che vi riempite gli occhi, per cui assolutamente, se potete, sala il 26 e poi 28 su Disney Plus. Ma andiamo avanti, di ancora di donne si parla, vero?
Sì, poi si parla di Black Widow, di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa, quando abbiamo fatto lo stesso discorso su tutte le uscite Marvel, perché Black Widow è Marvel / Disney che arriverà il 7 luglio. Poi c'è Jungle Cruise con Dwayne Johnson e Emily Blunt, poi
uno degli amici di Angela, Dwayne.
Poi Free Guy, Eroe per gioco, con Ryan Reynolds, una commedia, l'11 agosto. Il film The Beatles Get Back di Peter Jackson, che arriverà il 26 agosto nelle sale italiane.
Che ne avevamo parlato tempo fa, mi pare, quando avevamo parlato dei film musicali in arrivo.
Esatto. Poi Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli, poi The Night House, La Casa Oscura, poi c'è The Eyes of Tammy Faye. The Eyes of Tammy Faye è un film molto interessante, sarà un film molto interessante perché è basato su un documentario degli anni 90 che si chiamava con lo stesso titolo, diretto da Fenton Bailey e Randy Barbato. Fenton Bailey e Randy Barbato che sono quelli dietro la nascita del personaggio cinematografico di RuPaul e tutte gli sviluppi rupoliani. È un film con Jessica Chastain, Andrew Garfield e Vincent D'Onofrio, ed è la storia di questa Tammy Faye Baker, è la moglie di un predicatore televisivo americano che aveva fatto una fortuna e che poi ha fatto una bancarotta spaventosa, anche molto bieca, con delle accuse di molestie, cioè veramente un crollo nelle ceneri pazzesco. E già il documentario era abbastanza sconvolgente, sono molto curioso di vedere come riusciranno a trasportare al cinema la stessa storia per renderla così così toccante come era l'originale del doc. Poi ci sarà The Last Duel, diretto da Ridley Scott, con Matt Damon e Adam Driver, il 14 ottobre. Poi
e Ben Affleck, era un po' che non vedevo Matt Damon e Ben Affleck insieme, sono io che...
E Adam Driver, Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck. Poi un nuovo cartone animato che si chiama Ron, poi il nuovo film di Benicio del Toro il 28 ottobre, Antlers,
di Guillermo, poi, Guillermone, che Benito.
Guillermone che ci piace, poi vabbè, la Chloe Zhao per Eternals, ma ne abbiamo già parlato.
Siamo arrivati a novembre, ragazzi, cioè capite? Uno dopo l'altro.
Basta. 25 novembre Incanto e il 16 dicembre West Side Story, esatto, di Steven Spielberg.
Sì, cioè la lista continua, ma noi ci fermiamo perché
se no ci cadono gli occhi, ne possiamo parlare un'altra volta.
Sì, esattamente. Ma c'è una notizia No, con tutto il rispetto per la lista, ma c'è una notizia che ci ha colpito particolarmente perché per l'impegno e perché quando viene da una major è un grande statement che aiuta tutti, e cioè in occasione della giornata mondiale della famiglia, e stiamo entrando nel Prime Month, e intanto ieri è stata la giornata mondiale contro l'omofobia, la transfobia, Disney ha annunciato questa collaborazione che proseguirà, iniziata con l'associazione delle famiglie Arcobaleno, quindi non è cosa da poco.
Una bella mossa, giusta per il periodo e giusta in assoluto secondo me, però è strano, cioè strano, piacevole il fatto che abbiano colto questa opportunità in questo periodo, in questo momento, e che si siano dichiarate come major così aperte a sostenere e promuovere l'inclusione in tutte le sue forme, che è abbastanza rivoluzionario, no? Dicevamo, Angela, prima fuori onda.
Sì, assolutamente cosa. Rivoluzionario che venga dalla Disney, perché tutto questo ce lo saremmo aspettato da altre major, ma certo una major così legata alle famiglie e ai ragazzi, ai prodotti per bambini e ragazzi, beh, è una vera sorpresa, e ci fa capire quanto in realtà di là dall'oceano siano pronti, veramente sensibili a captare le istanze sociali e a fare dei gesti concreti affinché vengano superati quei muri che ancora devono essere, sarebbe meglio abbattuti, ma quantomeno superati. Ecco.
Ha detto Daniel Frigo, il country manager di Walt Disney Company Italia, ha detto: come company sentiamo molto la responsabilità di rappresentare la varietà del mondo in cui viviamo. È davvero un piacere poterlo fare anche localmente con attività di questo genere. Ricordo che ci sarà, e io ho anche chiesto a Disney di mandarci qualcuno in onda che ce lo racconti meglio, è anche in programma una Rainbow Disney Collection, quindi sono molto curiosa. E in più devo dire che Gianfranco Goretti, che è il presidente dell'associazione Famiglia Arcobaleno, ha detto che Disney in questo modo dimostra una cosa molto semplice e che noi sappiamo bene, e cioè che le famiglie arcobaleno sono come le tante altre, per cui è proprio, come dire, un livellare tutte le famiglie e accumularle sotto un'unica fede, che in questo caso è quella Disney, quindi mi piace pensare a questa cosa.
In Disney we trust.
E in Disney we trust, e quindi dopo questo intervento totalmente Disney e molto arcobaleno, sentiamoci un secondo, qualche secondo di musica, e poi torniamo perché ci sono i consigli della nostra Angelita su cosa vedere stasera. Fred Film Radio. Come vi avevo anticipato, è arrivato il momento dei consigli della nostra Angela Prudenzi. Cosa guardiamo stasera?
Bene, siccome abbiamo parlato di Famiglia Arcobaleno e quindi anche di tutto quello che include il mondo LGBTQ plus eccetera, mi sbaglio sempre, a un certo punto mi devo fermare, e allora ho deciso di proporre un film che va in onda alle 21:15 su Cielo, Peccato che sia femmina, di Josiane Balasko. Il film è del 1995 e ho deciso di di promuoverlo non perché valga veramente, ma perché dà l'idea di che cosa era la rappresentazione dell'universo, in questo caso lesbico, in quegli anni, nel senso che si costruivano delle commedie, se vuoi anche divertenti, perché alla fine il film fa anche ridere, e poi è servito da attori bravissimi in prima persona, la Josiane Balasko, che è un'ottima attrice, però siamo sempre fermi a un'idea del rapporto, della sessualità, che deve mettere per forza d'accordo tutti. La storia è quella di della Balasko, che interpreta una lesbica quarantenne di nome Marie Jo, la quale capita in una famiglia che in qualche modo non va tanto più d'accordo. Sono un uomo e una donna, lei è la meravigliosa Brill, e con il marito appunto c'ha un momento di stanca, anche e soprattutto perché lui è uno sciupa femmine e non perde l'occasione di cornificarla. Entra in questa coppia Mary Jo, e succede che ovviamente le due donne abbiano una relazione. Il marito capisce che qualcosa deve cambiare, fa di tutto per riconquistare la moglie, e che cosa succede? Accetta un piccolo ricatto da parte della, come dire, dell'infiltrata nella famiglia. Non voglio dire qual è il ricatto, ma è un ricatto che mette di nuovo tutto a posto. Ecco, l'idea che si possa trovare di nuovo la quadratura familiare dopo aver incontrato un altro tipo di amore, beh, insomma, è molto da visione eterosessuale, sì, di quella proprio old style. Non so,
sento Angelo che
sì, no, assolutamente sì. E poi è anche era anche tristemente giustificata dal periodo storico in cui il film è stato fatto, nel senso le produzioni cinematografiche mainstream in quegli anni si tenevano ben lontani da questi temi, oppure se li avvicinavano, li avvicinavano in questo modo, che è un modo delicato, divertente ma non sguaiato, ma comunque sempre fasi di passaggio in cui poi tutto torna alla tra virgolette normalità. La normalità era sempre quella eteronormata, non era quella omonormata. E però, ragazzi, devo dire che è un film piacevole da vedere, quindi
ma assolutamente, tra l'altro fu un successo planetario, nel
un successo
senso
planetario
che,
anche esatto, perché lei allora sì, in Francia era la dea della comicità francese in quegli anni, c'era solo lei,
sì, sì, assolutamente. Però appunto, come hai detto, è il classico film che esorcizza la diversità per riportare tutto alla normalità.
Sì. Però abbiamo visto cose ben peggiori in tempi ben più recenti, quindi devo dire che non ci si può lamentare di questo film.
Sì, e poi basta fare un giretto su Twitter o Facebook o Instagram, che ci rendiamo conto che alla fine, viva, peccato che sia femmina.
Ah, mamma mia, quanto hai ragione.
Fred Film Radio. Anche per questa giornata, per questo martedì, è arrivato il momento di salutarci, ma come da consuetudine abbiamo ancora un po' di cartucce da spararci, e riguardano tutte la sala cinematografica.
Beh, intanto forse sarebbe bene ricordare che il cinema sta andando,
esatto,
nel senso che ecco, siamo tornati in sala, è stato anche questo un weekend ricco di incassi. Nomadland continua la sua scalata, ha incassato più di 1 milione, cioè è riuscita a superare la soglia del milione, non era affatto scontato. Naturalmente al secondo posto chi potevamo trovare se non Woody Allen, ma insomma anche gli altri film complessivamente hanno acceso l'attenzione. E considerando che le sale che sono state aperte sono veramente pochissime, credo che si possa veramente parlare di un grande successo. Ecco, cosa succederà di qui a breve quando apriranno anche le altre sale? Ad esempio Usi Cinema aprirà il 20 le sue sale, che sono 440 schermi,
wow,
per ecco, un totale di 43 strutture, quindi lì cominceremo a vedere la differenza. Ecco, speriamo che arrivino anche dei titoli appetibili, ma sappiamo che qualcosa è in uscita, quindi insomma incrociamo le dita.
Sì, e poi ci sarà anche la questione del coprifuoco, perché se come pare il coprifuoco verrà tolto, ci saranno anche più orari e quindi più disponibilità.
Sì, fosse anche solo fino a mezzanotte, avremmo comunque uno spettacolo in più.
Esatto, esattamente.
incrociamo le dita, ce la possiamo fare, ragazzi, e abbiamo anche consigliato tante cose da vedere al cinema oggi, per cui veramente avete un programma fitto davanti a voi, specialmente appunto se volete tornare in sala. Grazie Angela Prudenzi, grazie Angela Cerbi, grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono. The Suppo Today torna domani sul canale Italiano Entertainment di Fred alle ore 10, siamo anche in replica durante la giornata e sulle migliori piattaforme di podcast, per cui ecco, ci trovate sempre con voi su Fred, ovviamente da Festival Inside. Ciao
Fred Film Radio. I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e sto qui con
Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herren Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.